Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa, qui in studio a Bruxelles, e buonasera a Michele, questa sera in regia. Ciao Michele, grazie per il supporto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alma.
E in collegamento dovrebbe esserci come sempre Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera cari amici di ascoltatori.
Dunque, cari radioascoltatori, questa sera, come già fatto la settimana passata, Giro di Boa darà spazio alle elezioni per il Parlamento italiano che si terranno i prossimi 24 e 25 febbraio. All'estero i cittadini italiani stabilmente residenti e iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero possono partecipare alle elezioni votando per corrispondenza per le liste di candidati presentate nella rispettiva ripartizione della circoscrizione estero. Cogliamo l'opportunità per ricordare ai nostri radioascoltatori le modalità di voto. A ciascun elettore residente all'estero che non abbia optato per il voto in Italia entro il 3 gennaio, il consolato competente invia per posta entro il 6 febbraio un plico contenente un foglio informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale, due schede per chi vota anche per il Senato, una busta completamente bianca in cui inserire le schede votate, una busta già affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso e le liste dei candidati della propria ripartizione. L'elettore, utilizzando la busta già affrancata, dovrà spedire le schede elettorali votate in modo che arrivino al consolato entro e non oltre le ore 16 del 21 febbraio. L'elettore che alla data del 10 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale potrà rivolgersi direttamente alla cancelleria consolare per verificare la propria posizione ed eventualmente chiedere un duplicato. Quindi è ancora possibile per chi non avesse ricevuto il plico elettorale contattare il consolato. Il numero del consolato qui a Bruxelles è lo 02 543 1566. Questa sera daremo spazio a quattro candidati per la Camera dei Deputati, rappresentanti di quattro liste nella circoscrizione estero, ripartizione Europa. Francesco Attademo, candidato con il Movimento 5 Stelle, Sara Prestiani per Sinistra Ecologia Libertà con Vendola, Luca Tagliaretti con Monti per l'Italia e Caterina Avanza, Rivoluzione Civile in Groia. I candidati saranno intervistati individualmente, avranno tutti lo stesso tempo a disposizione per rispondere alle nostre domande, 10 minuti. Cominciamo con un'intervista a Francesco Attademo, quindi candidato per il Movimento 5 Stelle. Mandiamo ora in onda la registrazione di questa intervista che è stata fatta da Maurizio Molinari. Maurizio Molinari, giornalista e curatore, come sapete, della rubrica Onde Corte per Radio Alma.
Francesco, ci può raccontare perché ha deciso di candidarsi e qual era la sua esperienza personale, diciamo, sia in politica sia proprio a livello di impegno, prima della decisione di correre per queste elezioni?
Bah, diciamo che non era l'idea di candidarmi, non è nata un po' per caso, perché io sono stato già candidato per il Movimento 5 Stelle in Italia, a Torino, dove risiedevo prima di trasferirmi a Bruxelles. Poi, trovandomi in Europa, partecipando alle primarie che sono state indette nel mese di novembre, ho ricevuto la mail, come tanti altri iscritti sul portale, e ho deciso di dare la mia adesione come eventuale portavoce del Movimento 5 Stelle.
Cosa faceva prima?
Bah,
cosa continua a fare, insomma, qual è la sua?
Io sono laureato in ingegneria informatica, quindi lavoravo in Italia come programmatore Java. Quando mi sono trasferito qui a Bruxelles ho iniziato a lavorare come consulente informatico presso la Commissione Europea, e in particolare facevo il tester, software tester, quindi testavo applicazioni che venivano sviluppate all'interno della Commissione. Attualmente sono in una società privata e continuo a fare testing di applicazioni. In Italia, una esperienza che ho fatto come nell'ambito anche dell'attivismo del Movimento 5 Stelle è stato quella di amministrare il mio condominio, proprio per far capire che si può fare a meno di un amministratore esterno, si può fare a meno di delegare qualcuno per amministrare qualcosa qualcosa di proprio, e si può in qualche maniera, organizzandosi, fare amministrare tra condomini con la partecipazione di altri condomini, quindi con la collaborazione dei condomini si può amministrare anche un condominio.
Lei sta facendo campagna elettorale nella circoscrizione Europa. Qual è il valore aggiunto che gli eletti nella circoscrizione estero possono aggiungere alla discussione politica italiana? E se eletto, come si impegnerà per difendere gli interessi degli italiani all'estero?
Bah, il valore aggiunto che noi abbiamo è che ovviamente vivendo all'estero vediamo cosa succede. Personalmente siamo in contatto con altre realtà e quindi abbiamo la possibilità di portare la nostra esperienza in Italia, quindi questo è secondo me il valore aggiunto maggiore, nel senso che in ciascun paese ci sono cose che rispetto all'Italia notiamo noi che viviamo all'estero, un'esperienza personale che comunque valutiamo positivamente anche per portarla in Italia. Io personalmente, come italiano all'estero, mi piacerebbe in qualche maniera far presente quali sono in Italia i problemi di coloro i quali emigrano in questo momento. Tantissimi sono i giovani che si stanno trasferendo in cerca di un lavoro, sono nella maggior parte dei casi persone che comunque all'inizio hanno tutti più o meno gli stessi problemi burocratici o cercare casa, e da questo punto di vista le istituzioni non gli sono per niente utili. Ricordiamo che all'estero esistono i consolati che offrono solo dei servizi per quanto riguarda il duplicato di documenti, ma dal punto di vista del sostegno allo stare all'estero non c'è alcun tipo, basta andare a vedere sui forum o anche su Facebook per rendersi conto che ci sono tantissimi che chiedono aiuto.
Voi come Movimento 5 Stelle vi siete sempre detti contro il finanziamento pubblico ai partiti. Non pensa che questa posizione, cioè se il finanziamento pubblico ai partiti fosse abolito tout court, ci sarebbe il rischio di lasciare la politica in mano a lobby come succede in altri casi, e lobby che con potere economico, visto che non ci sarebbe più il finanziamento pubblico ai partiti, potrebbero influenzare la politica e potrebbero generare addirittura più corruzione di quella che già vediamo in Italia?
Bah, io credo, il Movimento 5 Stelle crede che la politica si può fare senza soldi. Quindi lo stiamo dimostrando già in Italia, in cui le campagne elettorali vengono fatte con poche migliaia di euro grazie all'autofinanziamento che avviene a livello locale. Anche qui all'estero praticamente la campagna personalmente l'ho fatta a costo zero, semplicemente pubblicizzando la mia candidatura sui social network, tramite il sito internet ufficiale e poco altro. Quindi noi pensiamo che se c'è qualcuno che, ci sono alcuni partiti che addirittura hanno avuto accesso a dei prestiti bancari per farsi anticipare i rimborsi elettorali che dovrebbero avere, oppure addirittura già nell'ipotesi di vincere si sono fatti anticipare questi soldi. Noi pensiamo che questo invece porti ad una spirale in cui poi non si possa più fare a meno dei soldi, quindi diventerebbe una macchina infernale tramite la quale poi hai sempre bisogno dei soldi. Noi invece diciamo e sosteniamo e siamo convinti che possiamo fare a meno dei soldi, perché togliendo i soldi dalla politica la politica diventa più bella.
Lei sta suggerendo un'abolizione non solo del finanziamento pubblico ma del finanziamento tout court della politica, cioè lei si impegnerebbe, se eletto, a abolire completamente i soldi.
Noi abbiamo fatto anche come Movimento 5 Stelle sul portale di Beppe Grillo una campagna di raccolta fondi, perché comunque anche per organizzare la manifestazione che si terrà il 22 di febbraio finale a Roma in piazza San Giovanni abbiamo bisogno comunque dei fondi, però noi non chiediamo i fondi a dei soggetti, a delle lobby, a delle imprese.
Secondo dati Istat diffusi a inizio febbraio, c'è circa mezzo milione di disoccupati in più in Italia. Il tasso di disoccupazione è ai massimi dal 1999, ci sono sempre più persone che rinunciano a cercare un'occupazione. Le cifre confermano la difficoltà del mercato del lavoro, una difficoltà che non migliorerà quest'anno. Qual è la sua proposta per fronteggiare questo problema con cui il prossimo governo gioco forse dovrà confrontarsi?
La mia proposta deriva da quello che abbiamo già fatto sino ad ora, sostenere le piccole e medie imprese in Italia, che sono la colonna portante dell'economia italiana. Come si può fare questo? Eliminando gli sprechi che attualmente ci sono. E quello che è stato fatto ad esempio in Sicilia è stato ridurre gli stipendi ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti e creare un fondo ad hoc proprio per sostenere per il microcredito alle imprese. Perché sappiamo benissimo che moltissime aziende in Italia in questo momento stanno chiudendo e di conseguenza si perdono tantissimi posti di lavoro. Cerchiamo quindi di sostenere le piccole aziende, quelle che comunque fanno parte del tessuto produttivo italiano, per in qualche maniera evitare che chiudano.
David Cameron ha proposto di tenere un referendum per capire se gli inglesi, se il Regno Unito vuole o non vuole rimanere nell'Unione Europea. Quali misure lei suggerirebbe al prossimo governo, quali misure vorrebbe prendere per fare in modo che la discussione non scivoli, come spesso capita, verso derive demagogiche? E secondo lei ci vuole più o meno Europa nella politica italiana?
In questo momento il Movimento 5 Stelle non dice semplicemente che il cittadino dovrebbe avere una maggiore possibilità di scegliere. Quindi noi proponiamo come Movimento 5 Stelle i referendum propositivi senza quorum, proprio perché se si devono fare delle scelte a livello italiano, cioè di...
Lei non ha risposto, ci vuole più o meno Europa nella politica italiana?
Ci vuole... Allora, per quanto ci riguarda, cioè non siamo noi a dover prendere questa decisione, cioè non è, cioè io personalmente posso dire che questo tipo di Europa non mi sta bene, perché se deve esserci la più Europa delle banche, più Europa della finanza, personalmente preferisco meno Europa. Se invece intendiamo un'Europa più legata al welfare, quindi ai servizi, al sociale, alla ridistribuzione delle risorse, allora probabilmente sì, servirebbe più Europa.
Cari radioascoltatori, dunque siete tornati all'ascolto di Giro di Boa e continuiamo queste nostre interviste elettorali e intervistiamo ora Sara Prestianni per Sinistra Ecologia Libertà con Vendola. Ricordiamo che i candidati hanno a disposizione 10 minuti per rispondere alle nostre domande. Buonasera e benvenuta a Giro di Boa.
Buonasera.
Innanzitutto le vorrei chiedere che cosa l'ha spinta a candidarsi in questo particolare frangente con questa lista e inoltre può raccontare brevemente ai nostri radioascoltatori la sua esperienza personale prima di candidarsi?
Sì, io ho cominciato a fare politica attiva all'epoca del mio percorso universitario Scienze Politiche a Bologna. Dopodiché a partire dal 2004 sono stata attiva politicamente in molte associazioni di difesa degli stranieri, di difesa dei diritti dei migranti in Italia, in Europa e a livello internazionale. Ho coordinato per 7 anni la rete internazionale Migroroc, composta da 45 associazioni in 14 paesi e giustamente stando stato sul campo, vedendo quello che erano le violazioni dei diritti umani dei migranti, specialmente alle frontiere, portando queste rivendicazioni, queste richieste di diritti al Parlamento europeo e lavorando appunto a stretto contatto anche con collettivi di migranti, ho portato avanti quello che secondo me è un lavoro politico, una battaglia politica dal mondo delle associazioni. Quindi questa esperienza di 10 anni è il mio background che mi ha portato poi adesso a candidarmi con SEL, perché è sicuramente il partito che più si avvicina a quelle che sono da una parte la mia ideologia politica, ma anche a quelle che sono le battaglie che ho portato avanti fino adesso, in questo momento storico, perché penso che l'Italia abbia bisogno di cambiare anche il dibattito politico, e secondo me questa esperienza di 10 anni, soprattutto nell'ambito dell'immigrazione, ma più in generale una visione politica sui diritti umani, era importante che fosse presente nel dibattito elettorale. E poi sicuramente un approccio di questo tipo che viene dal mondo delle associazioni, della difesa dei diritti dei migranti, è importante che sia presente anche al governo. Poi secondo me un'esperienza europea tale quella che io penso di avere, essendo vissuta da 8 anni in Francia e anche in Spagna e avendo comunque lavorato molto a livello del Parlamento europeo, era importante anche per avere un'altra immagine di quella che l'Italia in Europa, ma soprattutto anche quelle che sono delle buone pratiche interessanti da esportare dall'Europa in Italia.
Sara, buonasera anche da parte mia, sono Alessandra.
Buonasera.
Benvenuta, grazie per partecipare alla trasmissione. Lei sta facendo campagna elettorale nella circoscrizione Europa. Qual è il valore aggiunto che gli elettori nelle circoscrizioni estere possono aggiungere alla discussione politica italiana? E per finire, se eletta, per quale misure si impegnerà a tutelare gli interessi degli italiani all'estero?
Per quanto riguarda, penso che appunto questo bacino elettorale degli italiani all'estero è fondamentale, prima di tutto perché hanno un'esperienza anche europea, di altre esperienze che comunque possono confrontare continuamente con la dimensione italiana, e dall'altro canto credo che ci sia un fenomeno sempre più recente di una profonda emorragia di italiani, di questa partenza massiva di italiani verso l'estero, e proprio queste voci di persone che passano, no, perché non riescono a trovare un futuro in Italia, devono essere ascoltate, devono essere raccolte e devono essere trasmesse poi da quelli che saranno i futuri deputati al governo italiano, perché comunque è secondo me sintomatico questa partenza importante, questa immigrazione attuale verso l'estero, soprattutto verso l'Europa. Per quanto riguarda le proposte per la difesa dei diritti degli italiani all'estero, sono molteplici. Prima di tutto partirei da una revisione totale delle scelte politiche della scorsa legislatura, che hanno portato a un taglio sulle risorse destinate agli italiani all'estero, che supera il 75% della spesa pubblica. Però d'altro canto penso che queste risorse devono essere meglio utilizzate di quanto sono fatti, quanto succeda adesso. Penso ai Comites, penso a CGI, sono strutture che in alcuni paesi non sono rappresentative della realtà culturale, delle associazioni di cultura italiana, che invece sono un veicolo di un messaggio molto chiaro a livello europeo di quella che è la nostra cultura. D'altra parte penso anche che la chiusura discriminata dei alcuni consolati, come nel caso francese quello di Lille, crea una rottura di questo ponte fra soprattutto le migrazioni di italiani passati con il nostro paese. Nella stessa idea secondo me bisogna anche alleggerire la struttura dei consolati, informatizzare, perché l'accesso continuo degli italiani che sono residenti all'estero con il paese di origine possa essere facilitato. Secondo me bisogna sostenere il lancio, la diffusione e la promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero, non solo dagli istituzioni di cultura all'estero, ma anche dalle associazioni che sono presenti e forti, che secondo me sono veramente un veicolo molto interessante che deve essere potenziato. Sostengo anche una proposta fatta dalla CGIL sul sistema pensionistico di italiani all'estero, che deve essere rivisto, rendendo più semplici le procedure di pagamento delle pensioni all'estero e chiedendo una sanatoria degli indebiti pensionistici maturati dai pensionari residenti all'estero. E sono molteplici le proposte, termino anche sulla questione dell'investimento sul servizio pubblico televisivo della RAI e degli altri canali televisivi per gli italiani, perché penso che questo canale anche televisivo sia importante, sperando che poi il messaggio della televisione italiana cambi e non sia veicolato sempre dalle stesse persone.
Abbiamo ancora 5 minuti a disposizione. Da più parti si prospetta un'alleanza Bersani-Monti dopo le elezioni per la governabilità del Paese. Come si pone lei personalmente e SEL come partito di fronte a questa prospettiva? Sarebbe disposta a far mancare il suo supporto a un eventuale governo Monti-Bersani, anche se questo comportasse la mancanza di una maggioranza?
Allora, io penso, e lo ripeto perché appunto questa domanda mi è stata fatta in più occasioni, che in questo momento, che non siamo ancora alla totalità del voto perché hanno votato solo gli italiani all'estero e non tutti, bisogna veramente privilegiare un discorso dell'importanza di rafforzare al voto la coalizione di centro-sinistra in modo tale che ci sia una governabilità totale alle due Camere. Quindi veramente il mio messaggio profondo è veramente un grido di appello di dire prima di pensare a questa ipotesi, soprattutto lavoriamo perché invece ci sia una coalizione di centro-sinistra che abbia la maggioranza in entrambe le Camere. Nel caso in cui non si arrivi, allora penso più che altro al Senato, non alla Camera dei Deputati, è chiaro che ci saranno delle difficoltà perché appunto abbiamo delle linee politiche completamente diverse, però penso che ci sia anche un obiettivo comune, quello di una stabilità di governo, di un governo che possa avanzare su riforme fondamentali per la situazione e lo stato attuale del Paese, quindi in questo modo penso che su alcune misure puntuali e specifiche si potrebbero avere degli accordi, allora anche con altri esponenti che sarebbero presenti alle Camere e che comunque si troverebbero d'accordo sulle proposte della coalizione di centrosinistra. Ripeto che veramente la soluzione più importante, visto che la maggior parte delle persone non sono ancora andate a voto, è passare un messaggio di rafforzare questa coalizione, perché solo la coalizione in quanto tale sarebbe capace di fare delle riforme necessarie e fondamentali per il Paese oggi.
Lei ci parlava prima della sua esperienza europea, dell'esperienza che ha fatto in Europa. Senz'altro ha un profilo molto orientato verso l'Europa. Dunque, ora una domanda sull'Europa. Il primo ministro britannico Cameron ha avuto il coraggio politico di proporre un referendum sull'Unione Europea. Lei che misura consiglierebbe al prossimo governo italiano per evitare che il dibattito rispetto all'impegno italiano in Europa cada come a volte succede nella demagogia? Secondo lei ci vuole più o meno Europa nella politica italiana?
Io penso che nella politica italiana ci voglia una visione completamente diversa da quella attuale dell'Europa. Secondo me l'Europa, io sono per proprio un'idea degli Stati Uniti d'Europa, di cui l'Italia fa parte, di cui l'Italia deve essere forte. È logico che non un'Europa tale che quella che è ora, con una maggioranza destra e che comunque propone misure legislative spesso repressive in vari ambiti. Però allo stesso tempo penso che l'Italia debba prendere in considerazione una dimensione molto più, la dimensione europea. Vi faccio un esempio del fatto che molti dei candidati al Parlamento europeo italiani sono spesso le persone parcheggiate in attesa di poi ritornare al paese. Secondo me no, il valore aggiunto dei deputati europei italiani deve essere una presenza forte. È logico anche che bisogna avere un dialogo con gli altri paesi, perché quella che è la nostra realtà attuale è una realtà europea, senza però farsi schiacciare e farsi imporre delle misure che sarebbero contrarie a quella che i bisogni e le necessità, soprattutto a livello economico, del nostro paese.
Siamo quasi giunti in chiusura, manca un minuto. Le vorrei chiedere di lanciare un appello agli elettori indecisi.
Io penso che l'appello in qualche modo l'ho lanciato dicendo rinforziamo questa coalizione di centrosinistra perché sia capace di andare al governo senza avere bisogno di altre alleanze alle Camere e al Senato, e poi soprattutto rafforziamo SEL, che comunque questa coscienza, questa anima a sinistra della coalizione, e penso che il Paese adesso abbia veramente bisogno di una svolta a sinistra, e questa coscienza, questa presenza forte con il suo programma, con le sue proposte di SEL, penso che sia veramente una soluzione. Quindi invito veramente gli italiani all'estero che non hanno fatto ancora a votare SEL e agli italiani che voteranno il 24-25 febbraio di fare lo stesso.
Bene, Sara Prestianni, candidata per Sinistra Ecologia Libertà con Vendola, quindi candidata per la circoscrizione Europa e per la circoscrizione estero, mi scusi, ripartizione Europa. La ringraziamo per essere intervenuta a giro di boa e buon proseguimento con la campagna elettorale.
Grazie a voi.
Grazie ancora e buona serata.
Buona serata.
Facciamo ora una brevissima pausa musicale. Siete ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo le nostre interviste elettorali. Questa sera a Giro di Boa intervistiamo quattro candidati per la Camera dei Deputati, rappresentanti di quattro liste nella circoscrizione estero ripartizione Europa. E intervistiamo ora Luca Tagliaretti, candidato con Monti per l'Italia. Buonasera, ci sente?
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Alma.
Grazie per il suo tempo, per la disponibilità a questa intervista. Ricordiamo anche ai nostri radioascoltatori che i candidati che intervengono a Giro di Boa rispondono alle stesse domande e hanno tutti 10 minuti a disposizione. Le vorrei chiedere innanzitutto che cosa l'ha spinta a candidarsi in questo particolare frangente e con questa lista, e inoltre se può raccontare brevemente ai nostri radioascoltatori la sua esperienza personale prima di appunto decidere di candidarsi.
Sì, d'accordo. Molto volentieri. Dunque, sono Luca Tagliaretti, come lei ha detto, sono residente in Germania, a Francoforte, da 14 anni, lavoro alla Banca Centrale Europea, mi occupo non di temi economici ma di contraffazione. Prima della Germania ho vissuto in Svezia, in Inghilterra, per cui diciamo dagli anni universitari non sono più rientrato in Italia, ho fatto tutta la mia vita professionale all'estero e sono contento di tutta la scelta fatta, e quindi una delle ragioni per cui questa è la mia storia personale. Se invece vuole che racconti la ragione per cui mi sono candidato in questo momento una sensazione di urgenza, innanzitutto. Ci troviamo spesso tra colleghi, tra amici, a parlare dell'Italia, i problemi dell'Italia, come risolverli, come affrontarli, e la reazione che io normalmente ho è sempre quella, e avevo, era di concentrarmi sul particolare che avevo davanti, cioè il lavoro, e cercare di farlo il meglio possibile. Ho pensato che era finito il momento di lamentarmi, che era giunto il momento di impegnarmi e cercare quindi di allargare lo scopo del mio lavoro, non solo nell'ambito professionale, ma un impegno a rappresentare le comunità che conosco meglio, cioè le comunità degli italiani all'estero.
Lei sta facendo campagna elettorale nella circoscrizione Europa. Anzitutto buonasera, sono Alessandra e grazie per intervenire.
Buonasera Alessandra.
Scusi, ero partita diretta con la domanda. Dunque, dicevo, circoscrizione Europa, qual è il valore aggiunto degli italiani all'estero, nelle circoscrizioni estere, appunto, secondo lei? E secondo...
Il valore aggiunto dei deputati o degli italiani?
No, il valore aggiunto degli eletti nelle circoscrizioni estere, cioè cosa loro possono aggiungere alla discussione politica italiana, e se eletto per quali misure si impegnerà a tutelare gli interessi degli italiani all'estero?
Ah, guardi, sì, la lista è lunghissima delle ragioni per cui i candidati esteri hanno un'importanza nel collegio. Ne dico alcuni. Gli italiani all'estero sono una ricchezza grandissima, sono innanzitutto tanti, dappertutto, hanno ruoli di responsabilità, hanno ruoli importanti nella società in cui vivono, si sentono però abbandonati o trascurati dal paese da cui provengono, che pure amano. Il valore del deputato eletto all'estero, del senatore, è quello di farsi carico di tutte queste esigenze che normalmente non sono ascoltate e di riportarle nella politica nazionale e riportare l'urgenza nella politica nazionale. Nella mia esperienza in queste settimane ho visto veramente la ricchezza delle comunità italiane e anche la diversità dei problemi, per cui è un compito molto duro quello che toccherà ai candidati, agli eletti, è un compito che deve essere fatto perché veramente c'è la necessità per gli italiani all'estero di essere riconosciuti nel proprio paese. E poi le posso fare esempi dei consolati, esempi della RAI. La RAI è l'unica televisione europea che non trasmette le partite in chiaro, cioè, sono cose banali, però danno l'idea di come il paese dell'Italia non sia interessato a quello che succede nei paesi esteri.
Lei stesso ha parlato di Europa, quindi ci ha parlato, insomma, ha raccontato che ha vissuto in Germania, Svezia, Inghilterra, quindi il suo impegno all'estero. L'Europa è un tema molto caro anche a noi di Giro di Boa, trasmettendo qui da Bruxelles. Quindi una domanda sull'Europa. Il primo ministro britannico Cameron ha avuto il coraggio politico, secondo noi, di proporre un referendum sull'Unione Europea. Lei che misure consiglierebbe al prossimo governo italiano per evitare che il dibattito rispetto all'impegno italiano in Europa cada nella demagogia, come a volte accade? E secondo lei ci vuole più o meno Europa nella politica italiana?
Guarda, innanzitutto l'Europa è il nostro destino, cioè non riesco a immaginarmi un'Italia fuori dall'Europa, che mi sembrerebbe veramente una cosa paradossale pensare di uscire da questo progetto che nel bene e nel male ci ha permesso di crescere e ci ha permesso di avere un ruolo anche internazionale. Quindi si parte dal punto di partenza in cui l'Italia deve rimanere. Bisogna capire come rimanere per avere un ruolo più importante, per far sì che le esigenze nostre italiane, che sono diverse da quelle degli inglesi, siano rispettate e siano in qualche modo valorizzate. Quello che va fatto a livello, diciamo, governativo, parlamentare, è di avere un piano. Bisogna avere un'idea chiara di cosa si vuole chiedere all'Europa. L'idea deve essere discussa in Parlamento, deve essere discussa con i ministri, deve essere discussa con la popolazione. Una volta che un progetto è chiaro ed è stato formulato, bisogna riuscire a in qualche modo farlo passare come un punto importante dell'agenda europea, e qui ci vuole la credibilità, ci vogliono persone che a livello europeo, come nel caso del Presidente Monti, siano capaci di rappresentare l'Italia, i suoi interessi e di essere rispettati. E quindi ci vuole credibilità e ci vuole coerenza e impegno perché questo venga fatto. Per cui non è possibile pensare a una cosa diversa da quella in cui siamo, ma bisogna fare in modo che le nostre esigenze siano valorizzate.
Nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, forse ancora di più che nelle circoscrizioni nazionali, si vede la mancanza, l'assenza di donne in lista. Su 9 liste presentate per la Camera dei Deputati ci sono solo 2 donne capolista. La lista Monti, che lei rappresenta, non ha nessuna donna tra i 9 candidati alla lista per la Camera. Secondo lei, quando finalmente in Italia, in campagna elettorale, smetteremo di parlare di questa questione e dunque di fare queste domande? Cioè, quando l'Italia sarà sufficientemente matura per finalmente avere una classe politica che tenga conto in maniera proporzionale dell'impegno e delle competenze delle donne italiane? L'ultima battuta del messaggio registrato sul suo sito dice: il cambiamento inizia dalle persone. A me verrebbe in mente di aggiungere, magari anche in maniera un po' sarcastica, sì, dalle persone ma senza le donne. Lei cosa ne pensa?
No, sono d'accordissimo sul fatto che è uno scandalo che non ci siano donne in politica.
Lei capisce
dico cosa le penso.
Sì, sì, no, ma lei capisce.
Ce n'era uno.
No, lei capisce fortemente che è anche uno scandalo fare questa domanda.
No,
nel 2013.
No, infatti guardi, e la cosa interessante è che io ho fatto 2 interviste radiofoniche, tutte le volte le giornaliste erano donne, quindi le donne fanno un ruolo che, come dice, importantissimo, sono il motore anche dell'economia nostra, eppure non sono rappresentate. Ecco, le devo dire, per onestà, c'era una donna, che una ragazza, una candidata, che purtroppo al momento della verifica della documentazione non ha rappresentato qualcosa, quindi noi da 10 siamo diventati 9. Anche se fosse una sola, comunque non giustifica, cioè non giustifica il fatto che siano così pochi, quindi ce n'era una ma non bastava, ce ne volevano di più. Non il criterio con cui la lista è stata fatta e le modalità in questo caso sono difficile anche da me per spiegarle. È stato fatto tutto molto in fretta, probabilmente il partito è nato il 28 dicembre, probabilmente in quel momento si è cercata la disponibilità delle persone che si conoscevano, però è uno scandalo doverlo dire, devo fare la domanda, è uno scandalo per me dover giustificare perché non lo vorrei fare. E quando dice il cambiamento parte dalle persone, io lo vedevo come un impegno personale mio, cioè io dico tutto deve partire da noi, anche da lei, quindi anche una maggior comprensione, un maggior impegno può partire solo da noi, non possiamo aspettare che arrivi dagli altri. Infatti questa trasmissione è un esempio di come se le persone si impegnano, ci mettono del proprio e la passione, il cuore, le cose funzionano. Quindi se voi avete inventato questa trasmissione molto, molto utile, e quindi il cambiamento parte anche da voi.
Siamo quasi giunti in chiusura, manca più o meno un minuto. In quest'ultimo minuto le vorrei chiedere di lanciare un appello agli elettori che sono ancora indecisi.
Allora, grazie. Io ho deciso di candidarmi per la lista Monti quando c'è stata la possibilità, perché ho visto nella lista un progetto serio, innanzitutto, non populistico, un progetto europeista, un progetto in qualche modo strutturato e sul lungo termine. E questo secondo me è il valore aggiunto che c'è nella nostra proposta, oltre al fatto che il Presidente Monti è rispettato all'estero, è capace in qualche modo valorizzare l'immagine dell'Italia, e questo aiuta nonostante quello che si dica adesso, alcuni leader dicano che non serve. E chiedo ai candidati naturalmente di guardare, chiedo agli elettori di guardare i candidati e di scegliere quelli che sono loro più vicini come sensibilità e più seri come proposta politica. Per cui naturalmente io chiedo a loro di guardare e verificare quali tra cui scegliere. Io naturalmente mi propongo per questo.
Bene, Luca Tagliaretti, candidato con la lista Con Monti per l'Italia, noi la ringraziamo per essere intervenuto a giro di boa e le auguriamo buon proseguimento con la campagna elettorale. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e il grosso lavoro che state facendo. Arrivederci.
Grazie a lei, buona serata.
Facciamo ora una brevissima pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo queste nostre interviste elettorali. Abbiamo intervistato questa sera finora tre candidati per la Camera dei Deputati, rappresentanti di quattro liste di tre liste finora nella circoscrizione estero, ripartizione Europa. Intervistiamo ora il quarto candidato. La candidata è Caterina Avanza, candidata per la lista Rivoluzione Civile in Groia. Buonasera Caterina, benvenuta a Giro di Boa.
Buonasera.
E ricordiamo ai nostri radioascoltatori che tutti i candidati che abbiamo intervistato hanno a disposizione 10 minuti per rispondere alle nostre domande. Una prima domanda, innanzitutto, che cosa l'ha spinta a candidarsi in questo particolare frangente con questa lista, e se le posso chiedere di raccontare brevemente ai nostri radioascoltatori la sua esperienza personale prima di decidere di candidarsi.
Sì, allora, io vivo da 10 anni a Parigi, dove ho creato un'impresa sociale che si chiama Eticando, nella quale facciamo sensibilizzazione alla legalità nelle scuole italiane, dove facciamo incontri e dibattiti sull'espansione del crimine organizzato in Europa, e facciamo pressione e lobbying per adottare la legge sulla confisca dei beni e il riutilizzo sociale a livello europeo. E vendiamo anche tutti i prodotti delle cooperative sociali antimafia, ma anche dell'inserimento dei carcerati e dei malati psichiatrici. Quindi l'idea di candidarmi è nata nel senso che Rivoluzione Civile è un contenitore per tutti quei movimenti che fanno buona politica sul territorio da anni, che sia appunto il movimento antimafia o anticorruzione, piuttosto che il movimento per i beni comuni come l'acqua. E quindi l'idea è di entrare in Parlamento per portare queste battaglie, visto che purtroppo fino ad oggi è mancata la volontà politica di portarle avanti davvero, quindi c'è stata una politica di contenimento dei poteri mafiosi, ma mai di guerra dichiarata veramente ai poteri mafiosi, come del resto all'evasione fiscale o alla corruzione.
Buonasera Caterina, anche da parte mia sono Alessandra, grazie per intervenire in trasmissione. Lei sta facendo campagna elettorale nella circoscrizione estero ripartizione Europa. Qual è il valore aggiunto che gli eletti nelle circoscrizioni estere possono aggiungere alla discussione politica italiana? E per concludere, se eletta, per quali misure si impegnerà a tutelare gli interessi degli italiani all'estero?
Allora, in tutta onestà, bisogna ammettere che il problema è che gli italiani, cioè i parlamentari eletti dagli italiani all'estero, hanno pochissimo peso, cioè basti pensare che su 5 anni di legislatura tutte le proposte fatte dai nostri eletti, una sola è diventata legge. Quindi oggettivamente il peso, purtroppo, essendo solo 18, anzi alla Camera ovviamente meno, è relativo. Quello che invece può fare un parlamentare che vive in altri paesi, quindi in Europa in questo caso, è che può portare una modernizzazione dell'Italia, cioè sostanzialmente può portare tutte quelle esperienze che funzionano in altri paesi e che bisognerebbe importare, insomma le best practice in qualche modo che possono essere importate in Italia, per esempio la politica dell'infanzia, me ne viene in mente una così. Rispetto alla rappresentanza degli italiani all'estero, sicuramente ci sono molte riforme da fare, non so se avremo il tempo di abbordarle tutte. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente sono i comites, cioè i comites sono questi organi che dovrebbero rappresentare gli italiani, che purtroppo non lo fanno, sono praticamente sconosciuti e che pure prendono comunque dei finanziamenti pubblici. Quindi l'idea sarebbe di riformare questi organi di rappresentanza, oppure addirittura di abolirli e prendere questi soldi e darli alle associazioni italiane che fanno tantissimo sul territorio e che mancano di fondi, o alle scuole italiane che diffondono la lingua italiana, che hanno subito dei tagli drammatici in questi ultimi anni.
Un tema caro a noi di Giro di Boa, a Radio Alma, qui a Bruxelles, l'Unione Europea, gli affari europei. Il primo ministro britannico Cameron ha avuto il coraggio di proporre un referendum sull'Unione Europea. Lei che misure consiglierebbe al prossimo governo per evitare che il dibattito circa l'impegno italiano in Europa cada nella demagogia, come a volte succede, e secondo lei ci vuole più o meno Europa nella politica italiana?
No, io penso che ci voglia più Europa, ma bisognerebbe effettivamente rinforzare il Parlamento europeo e quindi farlo diventare il vero organo supremo e quindi democratizzare l'Europa in modo che anche gli elettori dei paesi vadano a votare per le europee, cose che purtroppo fanno pochissimo, e che quindi praticamente il fatto di poter dare più democrazia a questo sistema permetterebbe che appunto gli italiani tornino a votare e non recepiscano più le direttive europee come una manna che viene dall'alto e che non li concerne, perché così è ancora percepita oggi purtroppo l'Europa.
L'obiettivo dell'elettore è esprimere un voto che determini un effetto reale e non solo virtuale. Traducendo questo nella attuale situazione italiana, viene da chiedersi se ai sostenitori di Ingroia, quando voteranno al Senato, importerà eleggere senatori o sentirsi semplicemente appagati. Se mirano al secondo obiettivo, nulla da dire, ognuno insegue i propri sogni, i propri obiettivi. Se invece desiderano incidere concretamente sul futuro della politica, il voto disgiunto, a quanto pare, sarebbe l'unica opzione per il voto al Senato. Lei che cosa ne pensa e che scelta si sente di fare per il Senato?
Allora, in tutta sincerità, io penso che il voto utile, come lo si definisce, abbia un problema fondamentale di democrazia, nel senso che io da quando ho 18 anni che voto utile, lo dico con tutta sincerità, cioè voto contro Berlusconi. Mi sono resa conto a 33 anni oggi che non ho mai votato per, ho sempre votato contro, e purtroppo temo che nella mia generazione ci sia tantissima gente che ha sempre solo votato contro e mai per. Io vorrei oggi dire che invece bisognerebbe votare per delle idee e dei programmi. Il programma di Ingroia per me ha il vantaggio di portare delle risposte concrete a una situazione di cancro, che è quella appunto della legalità in Italia. Rispetto al voto dissociato, io personalmente penso che oggettivamente la proposta che Ingroia ha fatto a molti, diciamo di giurare di non fare un accordo, cioè la proposta che Ingroia ha fatto a Bersani di giurare in qualche modo che l'accordo con Monti non sarebbe stato fatto, e in questo caso Ingroia avrebbe ritirato le sue liste al Senato, quantomeno nelle regioni più pericolose, e questo accordo, insomma, questa parola Bersani non si è sentito di darla, ed è stato un peccato, perché io penso che sarebbe stata la soluzione giusta.
Mancano 3 minuti alla conclusione di questa intervista, quindi ancora un paio di domande brevemente. Secondo dati Istat diffusi ad inizio febbraio, quasi 500.000 di italiani sono senza lavoro da più di un anno, c'è un tasso di disoccupazione ai massimi dal 99 e un numero crescente di persone che addirittura rinunciano a cercare una occupazione. Le cifre confermano la difficoltà del mercato del lavoro, difficoltà che sono destinate a proseguire anche quest'anno, ovviamente difficoltà con cui si dovrà confrontare il prossimo governo. Qual è brevemente la vostra proposta per fronteggiare questa situazione?
Sì, allora io penso che il problema principale sia l'ingresso nel mondo del lavoro, cioè il primo lavoro, che quindi obbliga i giovani come noi a fare 10 stage non pagati o sottopagati. Quindi l'idea è quella di incentivare le aziende che assumono dei giovani, perché effettivamente un'azienda che assume un giovane alla sua prima esperienza, chiaro, lo deve formare, perché per definizione è la sua prima esperienza. Quindi l'idea, che secondo me è molto interessante, che sta applicando Hollande in Francia, è quella di fare un IVA sulle bevande gassose, sull'alcol e sui tabacchi più elevata, che finanzierebbe con 10-15 miliardi di euro ricerca, innovazione per le piccole e medie imprese e sgravi fiscali per quelle che assumono i giovani.
Siamo praticamente in... Ha terminato?
In chiusura.
Sì, siamo in chiusura.
Sì, no, poi un'altra vai, prossima domanda.
Sì, no, la prossima domanda non è in realtà una domanda, è un appello, visto che manca poco più di,
sì, manca
di un minuto.
Manca un minuto, confermo.
Un minuto, confermano dalla regia. Dunque, okay. un appello per gli elettori che sono ancora indecisi.
D'accordo. Allora, l'appello è quello di votare un movimento che nasce dalla società civile principalmente e che porta in Italia delle politiche nuove rispetto a dei temi fondamentali come quello del lavoro di cui abbiamo appena parlato, ma anche come quello del taglio della corruzione, dei poteri mafiosi e dell'evasione fiscale, perché effettivamente se si pensa che sono 60 miliardi il costo della corruzione per l'Italia e 130 miliardi i capitali mafiosi, se si andassero a prendere i soldi lì di politiche sociali se ne potrebbero fare molte di più di quelle che si stanno facendo oggi.
Noi la ringraziamo per essere intervenuta a Giro di Boa, quindi Caterina Vanza, che è candidata con la lista Rivoluzione Civile in Groia. Grazie per essere intervenuta e le auguriamo buon proseguimento con la campagna elettorale.
Grazie mille, a presto.
Grazie a lei, buona serata.
E non ci resta, Alessandra, che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima puntata, quindi a risentirci a presto.
Buona serata a tutti.